Beh, lo sappiamo tutti quanti, c'è una guerra in corso, chiamatela come volete, ma c'è una guerra in corso. Noi registriamo di sicuro una trasmissione prima e quindi speriamo che questa guerra, quando la trasmissione andrà finalmente in onda, ovvero fra un paio di settimane circa, questa guerra sia finita o almeno abbia trovato la risoluzione per una pace che permetta ai popoli di convivere il più tranquillamente e il più pacificamente possibile. Come ragazzo dai capelli verdi, come trasmissione, il ragazzo dai capelli verdi, noi ce l'auguriamo tutto, ma non possiamo dimenticare che ci sono altre guerre o qualcosa di simile ad altre guerre in giro. E lo facciamo ricordando un vecchio libro che è uscito nel 2018 da Rizzoli, una graphic novel. La graphic novel si intitola Sotto il Burka. Sotto il Burka è in realtà il terzo prodotto di una serie di narrazioni, perché il primo è il romanzo di Deborah Sotto il Burka, da cui è stato tratto un film che si intitola sempre Sotto il Burka, ma è diretto da Nora Toumei. Devo stare attento perché il mio inglese ogni tanto clicca, ed è un film d'animazione. E da questo film è stato tratto, come si faceva già tempo fa, ovvero fermando le immagini, bloccandole, costruendo quindi la tavola illustrata, è stato tratto questo Sotto il Burka. Sotto il Burka è un libro, il primo, in realtà il primo dei tre romanzi che Deborah Harris aveva dedicato a questa ragazzina, a Parvana, che è una ragazzina che vive in Afghanistan. Il primo libro si è ambientato in Afghanistan nel 2001, quindi sotto dominazione talebana. Guarda caso, ci siamo ritornati. E ha 11 anni e decide a un certo punto di vestirsi da uomo quando lei non potrebbe, perché le leggi coraniche in uso ai talebani dicono che lei, essendo comunque una femmina, neanche una donna, una femmina, non potrebbe girare da sola, non potrebbe fare nulla da sola, dovrebbe essere sempre accompagnata da un maschio. A un certo punto il padre viene arrestato e lei allora decide di uscire di casa, ma vestita da uomo, perché deve provvedere, è l'unica che può provvedere alla sua famiglia. Ed è un bellissimo racconto, molto emozionante, forse più emozionante a vederlo disegnato, anche se ribadisco i frame sono del film d'animazione, più disegnato che proprio nel film vero e proprio. C'è uno strato di silenzio, direi, che è quello delle parole che si leggono, che colpiscono di più. È comunque un racconto estremamente forte, che ci fa ricordare quello che è la condizione di molte donne ancora oggi in quel luogo, soprattutto da quando sono ritornati al governo quelli che creano i talebani, e quindi è tornato il regime talebano. È un racconto che ci si dice si apre in un certo modo, in un modo molto duro, si chiude con una specie di piccolo messaggio che può essere quello della speranza, quella del coraggio, quella che a tutti quanti noi serve, quella che molto spesso ci manca, soprattutto per affrontare quello che è poi qualcosa che ci sembra o lontanissimo e quindi ci trova indifferenti, oppure vicino, ma noi non riusciamo a capire come affrontarlo. E le parole che chiudono questo libro, che io consiglio, anche se è datato, ma lo trovate nel 2018, è datato il libro, non la storia che c'è dentro, sono quelle di un poeta mistico, Rumi, che dice: alza le tue parole, non la voce, è la pioggia che fa crescere i fiori, non il tuono. E detto questo, dagli Astorelli alla regia, Sergio Ortino ai microfoni, questo è Il ragazzo dai capelli verdi, sigla.
Nonno, sarà fatto prestare un'auto per aiutarci a raccogliere del vestiario da mandare agli orfani. E con l'auto mi portò con altri miei compagni di casa in casa.
Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, quanto ci vuol per la città? Un paio d'ore. Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, e quando noi potremo tornare al tramontar del sole? Jeep, jeep per i cavallini,
jeep, jeep signore,
quanto ci vuol per la città?
Un paio d'ore.
Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, e quando noi potremo tornare al
tramontar del sole?
Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, quando ci vuol per la città? Un paio d'ore. Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, e quando noi potremo tornare al tramontar del sole? Oh,
ti senti
Niente, sentite che si è seduto qualcuno su un cappotto, il cappotto del nonno per quanto riguarda Il ragazzo dai capelli verdi, che era un bellissimo film, ormai del 49, ormai è diventato non nonno ma bisnonno anche il film. E abbiamo in realtà già in linea dall'altra parte dei microfoni, dall'altra parte anche di un discreto pezzo di mare, diciamo così, un'autrice che mi ha colpito moltissimo perché ha pubblicato per Sinnos, che è una casa editrice romana che io stimo molto per il lavoro che fa, un libro catalogo, lo possiamo definire così. Si intitola Il grande libro degli autobus, questo libro catalogo, e già da questo forse potete capire cosa contiene e cosa, diciamo, cataloga. Le illustrazioni sono di Alice Coppini e dall'altra parte del microfono invece abbiamo chi ha creato i testi, chi ha creato il libro, diciamo così, il suo insieme, ovvero Roberta Balestrucci Fancello, che salutiamo. Roberta, ciao.
Salve, ciao, buonasera, ciao.
È un libro, io lo definisco curioso, ne ho avuti vari sotto mano in cui, non lo so, c'era il grande libro delle frasi famose, il grande libro delle torte della nonna, sto inventando, si intende, per fare una piccola... E sono tutti libri catalogo, sono molto belli, secondo me sono dedicati ai ragazzini, ma se ne fanno un gran godimento gli adulti che debbono coadiuvare i ragazzini. Tu hai scritto questo libro che raccoglie un tot, neanche tantissimi, è un album di grande formato, illustratissimo, bellissimo, coloratissimo, devo dire veramente molto bello, e hai raccolto qui dentro quelli che sono vari tipi di autobus che nel corso dei decenni, anche dei secoli, hanno dato comunque, come dire, modo alla storia di muoversi e all'umanità, oltretutto. Ti voglio chiedere da dove ti è nata quest'idea, perché guarda, puoi dircelo anche, se è anche nata su commissione va bene, ma se è nata da dove è nata?
Anzi, guarda, ti dirò subito questa cosa, Sergio. In realtà questo libro è nato da uno scambio di mail con Federico Appel, perché io provengo da una famiglia che, come potrete sentire, sono sarda, quindi che aveva un'azienda, una ditta di autobus gran turismo. Quindi l'unico mezzo dagli anni 60-70 in poi, fino all'avvento dei low cost, per spostarsi dalla Sardegna era proprio attraverso gli autobus della mia famiglia, quindi attraverso gli autobus Balestrucci. Quindi quando io ero piccola vedevo mio padre che partiva e poi quando tornava portavamo a sviluppare le foto e non c'erano mai monumenti, sai, gli affreschi che solitamente un turista fa, no, lui fotografava i piazzali dei parcheggi degli autobus. Seppur non avesse una grande dimestichezza con le lingue, che poi ha imparato ovviamente viaggiando in giro per l'Europa, perché tu pensa, lui dalla Sardegna è partito con un gruppo, è arrivato fino a Helsinki per riportarli a casa durante un fermo degli aerei che era dovuto proprio all'eruzione del vulcano in Islanda, quindi insomma era un po' un avventuriero, e io sentivo parlare di lui, di questi modelli, confrontarsi magari anche con gli altri autisti che aveva come dipendenti, però poi ci diceva, sapete, c'era questo pullman che è nato in questo periodo, con questo pullman hanno fatto questo e quest'altro, quindi diciamo che è una cosa che mi è rimasta. Poi io da piccola non avevo le Barbie, avevo proprio i modellini degli autobus che lui mi portava dei viaggi, insieme anche ad altri regali, però c'era sempre questo scambio continuo. Perciò quando io ho sentito Federico Appel gli ho detto, ma perché non facciamo un libro sugli autobus? E lui mi ha detto, ma guarda, io ci sto. Perciò lì mi sono proprio messa, ho intervistato mio padre, insomma gli ho chiesto un po' le caratteristiche, le storie, poi ho fatto tantissima ricerca per arrivare a una sessantina di modelli, poi però ci siamo detti, ok, è molto bello, ma vediamo che cosa hanno fatto, appunto come dicevi tu, gli autobus per noi, perché alla fine nel libro del catalogo, cioè nel libro catalogo, come dici tu, nel grande libro degli autobus che Alice Coppini appunto veramente ha illustrato in maniera eccelsa, c'è veramente un pezzo di storia che appartiene ad ognuno di noi. Quindi non sono gli autobus solo come mezzi di trasporto, ma come mezzo per far viaggiare i nostri diritti, per acquisirli, per trovare la libertà. Proprio in questi giorni io ho il pullman, per esempio, che ho in mente, l'Icarus 66, che nacque nel 1895 nell'impero austro-ungarico e fu usato poi nel 62 per una fuga da Berlino Est a Berlino Ovest, per esempio. Quindi insomma ci sono proprio delle storie che alle volte non è tanto che diamo per scontato, però proprio i mezzi di trasporto fanno la comunità in questo caso. Quindi il grande libro degli autobus è anche questo, no? Il raccontare i mezzi di trasporto è un pretesto per raccontare quello che noi siamo, che sono le nostre comunità, come si sono sviluppate, come si sono spostate, dove poi alla fine possono esserci dei limiti, dei muri, in realtà se trovi il mezzo giusto e la compagnia giusta, poi alla fine riesci a sorpassare. Quindi è molto questo, perché anche il viaggio delle donne che partirono da Parigi, che rappresentavano diciamo le star, quindi dei teatri, del cinema, rappresentavano anche una società accolta che si sposta e scopre un'altra parte di mondo, come il mondo in realtà che noi vediamo, dove oggi viaggiamo senza problemi, o perlomeno cerchiamo, no? Abbiamo la possibilità di scegliere dove andare. In alcuni periodi ci potevi arrivare soltanto attraverso la scelta di alcuni autobus, come ad esempio durante la guerra fredda si poteva arrivare dall'Europa Ovest all'Europa Est utilizzando determinate linee turistiche, non tutte. Quindi insomma anche conoscere queste storie, queste tipologie, o come da mezzo di trasporto di soldati verso il fronte poi gli autobus siano diventati invece il mezzo di comunicazione per eccellenza per le persone, quando sono stati poi riconvertiti in uffici postali mobili.
Devo dire che anche adesso comunque, cioè, ritornando due passi indietro da tutto quello che stai dicendo tu, ancora oggi forse la gente non si rende conto di quanto in realtà, al di là dell'automobile, del mezzo privato, gli autobus siano comunque un sistema che innerva le comunicazioni, cioè la possibilità di spostamento di moltissime persone. Ci sono molte persone che l'autobus lo prendono la mattina ancora oggi per andare a lavorare e ritornano in autobus a casa, per esempio.
Esatto, ma poi la cosa anche meravigliosa è che crea una comunità, perché nel momento in cui tu appunto tutti i giorni ti sposti con l'autobus hai posti un po' assegnati, no? Diventa una cosa normale, e allora ti informi se qualcuno manca, ti prendi cura in qualche modo del tuo vicino. Ecco, la forza degli autobus è anche quella oggi ancora, che non è appunto come ci da dare per scontata, perciò è un po' ricercare questo senso di comunità, di appartenenza e di lotta continua di diritti e di libertà di pensiero che viaggia sugli autobus.
Un'altra cosa che ho notato, prima di tutto ti chiedo, anche se velocemente, cosa hai parlato di tipo 60 autobus, qui non ce ne sono 60, per cui cosa hai lasciato fuori e cosa ti è costato lasciare fuori da tutte queste narrazioni? Perché di questo si parla, poi sono piccole narrazioni.
Sì, sono piccole narrazioni, però sai, alla fine diciamo che non è stato difficilissimo. Ecco, forse quello che ho dovuto lasciare fuori è stato il Mercedes 303, che era l'autobus che guidava mio padre. Ecco, quello un po' mi è dispiaciuto, però la cosa fondamentale era mettere dentro il senso di comunità e il senso di forza che questi autobus hanno creato, un senso di speranza e anche di ripresa sociale ed economica, come appunto c'è nei primi autobus che venivano quasi fuori dalla fantascienza, no? Che permettevano di viaggiare tutti insieme, come il Kourous Citirama, che era appunto un esemplare parigino, dove avevi già le prime guide audio in tutte le lingue diverse, quindi molte persone che non parlavano la stessa lingua facevano lo stesso viaggio e avevano gli stessi diritti, la stessa possibilità di girare e ascoltare che cosa li circondasse. Quindi diciamo che l'unica cosa che mi manca appunto è il Mercedes 303, però poi per il resto abbiamo lavorato in modo tale che la storia di questi mezzi di trasporto appartenesse a tutti. Quindi diciamo che scegliere periodi storici che ci facciano ricordare anche le marce per i diritti o la libertà che tanto stiamo difendendo anche ultimamente, insomma, ha viaggiato anche sugli autobus e come appunto sia importante tenere questo filo stretto di condivisione, di presa di coscienza e di cura del nostro vicino di viaggio. Ecco, questo è quello che hai
voluto raccontare.
Sì, esatto.
Una cosa che mi ha colpito e me ne sono reso conto rileggendolo per cercare di capire un pochino com'era la trama, diciamo, interna, è che inizi con un autobus inglese e finisci con un autobus inglese. Inizi alle fine a metà dell'Ottocento con l'omnibus di Dion Bouton e finisci con un Corgi, CC 42418, che è quell'autobus che forse nessuno ricorda, ma che invece chi ha fatto il 68 ricorda benissimo, o chi ama la musica dei Beatles, perché è l'autobus conosciuto come The Merry Pranksters, che è,
esatto.
È bellissimo questo, è l'autobus di un gruppo di hippie, di scrittori, diciamo, di artisti hippie, e che Paul McCartney aveva saputo che esisteva questo autobus e quindi l'ha sposato, diciamo così, in qualche modo, chiamiamola così. E diciamo che inizia e finisce in un mondo anglosassone. È una scelta voluta oppure anche un'idea, cioè la parte finale è una parte molto felice, devo dire, no? Cioè quest'idea,
sì,
del colorato, della sperimentazione.
Ma poi anche, sai, il fatto di iniziare, no, con un nuovo mezzo di trasporto che è appunto l'omnibus, dal quale poi nasce il detto tutti in carrozza, perché c'è proprio il passaggio, no, di una nuova era e di una nuova epoca, dove non sai dove vai, dove starei andando, come ci andrai. E poi appunto l'autobus dei Beatles, che poi faceva parte del Magical Mystery Tour. Quindi insomma è questa voglia di conoscere, di andare oltre e non aver paura. Quindi un po', diciamo che il filo è questo, tra il primo e l'ultimo, verso il nuovo e poi verso l'infinito e oltre.
Mi sarei aspettato, ma è una battuta, anche un autobus italiano, ovvero quello che appare in Pane, Amore e Fantasia, per esempio. Perché
sì, c'era anche lui.
Ecco, allora possiamo dire che il grande libro degli autobus, questo è uno, poi ci sarà due, almeno.
Ma io, guarda, ci sto,
Ok, senti, devo dire, ribadisco anche che Alice Coppini ha lavorato con te, e la cosa che mi ha colpito, conoscevo il lavoro di Alice Coppini, è che quel senso di dinamicità e di movimento che l'autobus dà, Alice l'ha restituito, secondo me, all'interno delle sue immagini. Spero che questa cosa ti abbia fatto estremamente piacere, dato che tu parli di mezzi di movimento di massa e che lei abbia intuito quest'idea del movimento interno alle sue immagini per raccontare i tuoi autobus.
Guarda, assolutamente. Io conoscevo il lavoro di Alice quando mi è stata proposta. Ti dico la verità, ero felicissima quando poi ho visto le bozze, diciamo così, ho detto: ma sei sicuro che siano le bozze, non siano definitivi, perché sono perfetti. Alice ha veramente con i colori, ma anche con le composizioni dell'immagine, ha veramente ridato vita ai mezzi di trasporto. Non è semplice, quindi devo dire che io mi sono molto emozionata quando ho visto il suo lavoro, perché anche attraverso i colori che ho utilizzato c'era davvero una descrizione di una società e di così tanta vita, che permette alle persone che leggono e sfogliano il grande libro degli autobus di goderne appieno e di vedere, no, anche lo stupore e la curiosità anche di chi si avvicinava per le prime volte a quei mesi di trasporto. Quindi devo dire che il suo lavoro è veramente magistrale.
Ma anche il tuo è magistrale, è stato veramente molto bello nel leggere questa unione di storia dell'autobus e storia anche della società. È stata veramente molto bello, molto divertente. Devo dire che l'avventura inizia dai risvolti di Copertina, dove l'autobus non c'è, ma ci sono le persone che aspettano o perdono l'autobus.
Esatto.
E Roberta Balestrucci Fancello, grazie di essere stata con noi per raccontarci il grande libro degli autobus, che è un libro che illustrato, un grande albo illustrato che è uscito da Sinnos, e è uscito oltretutto un paio di mesi fa, se non vado errato. E niente, lo dico adesso, anche se forse la puntata va in onda dopo, spero di vederti, di incontrarti alla Fiera del Libro per Ragazzi.
Così almeno, sì, ci vediamo di sicuro.
Così ci possiamo salutare. Un
esatto.
Saluto. Ok, grazie di tutto, ciao.
Grazie, ciao.
Musica. Nel 2018 viene pubblicato in a Londra, in Inghilterra, avevo perso un attimo di vista il luogo di pubblicazione, un bellissimo libro firmato da Lucy Rowland per quanto riguarda i testi e Kate Hindley, scusatemi, sempre il mio inglese che mi tradisce, alle illustrazioni. È un illustrato che nello stesso anno, nel 2018, Lapis Edizioni pubblica in Italia. Si intitola Il Cavaliere che disse no, ed è la storia di Ned, che è un piccolo cavaliere, è il figlio cavaliere di una coppia in cui il padre è cavaliere, la madre è una regina, eccetera, eccetera, e vivono in un castello, e lui è un ragazzo che posso dire buonissimo, servizievolissimo, dice praticamente sempre di sì, dice sempre di sì a qualsiasi cosa, anche quando il drago arriva di notte, e allora gli si diceva, vieni dentro Ned per non essere, diciamo, attaccato dal drago, e il drago poi scende e tutti cercavano di scappare, di nascondersi, compreso Ned. Ned però pensava al drago come se fosse anche cattivo, sì, ma più che altro perché era da solo. Poi cosa succede? A un certo punto, una mattina, Ned si sveglia un po' strano e da quel momento incomincia a dire no per tutte le cose, e quando arriva il drago di nuovo la notte, Ned cosa fa? Dice di nuovo no, poi va però a sfidare, possiamo dire, il drago, gli tocca anche un dito, mi pare il dito di quello che possiamo dire un piede, e niente, a questo punto succede qualcosa, che in realtà dice, che praticamente è stufo di ruggire, che è praticamente stufo di far paura, si sente molto solo. È vero quello che infatti a questo punto Ned pensava, è solo il drago come solo il bambino. E il drago chiede se può avere un posto a casa di Ned, e Ned per la prima volta finalmente dopo tanto tempo cosa dice? Dice sì. Questa cosa equilibra il rapporto con il resto del mondo finalmente. Cioè cosa succede? Che il drago diventa un amico, e questa è la storia poi che viene raccontata in questo libro, il drago diventa un amico di Ned, e Ned quindi scioglie la sua rabbia, la sua frustrazione di essere da solo, la solitudine, e questo lo porta a finalmente a poter dire di nuovo altre volte sì, però ogni tanto ad avere una sua indipendenza, e quindi finalmente a poter dire anche no. Questa è tutta la storia del libro, un libro veramente carinissimo per come è costruita la storia, è un libro estremamente bello per l'unione di immagini in cui la parte, diciamo, geometrica si unisce a una parte molto più morbida che è quella delle figure, mentre geometriche sono il castello e altri elementi che, diciamo così, rimangono sullo sfondo. È un libro coloratissimo, molto bello, è uscito nel 2018, Il Cavaliere che disse no, scritto da Lucy Rowland e disegnato da Kate Hindley, la traduzione in italiano è di Alessandro Riccioni. Io lo consiglio moltissimo, anche se sono passati ormai 4 anni dalla sua uscita, ma in questo caso il catalogo bisogna vivificarlo, perché veramente ci sono delle bellissime perle dentro il catalogo di molte case editrici che noi stimiamo e seguiamo per quanto è possibile. Anche Fatta Track, che è una casa editrice del gruppo Giunti, ma ha una base molto solida, potrei definire questa base, una base molto solida in terra emiliana, perché comunque Fatta Track è di Casalecchio di Reno, praticamente ha una sede a Casalecchio di Reno, e nel 2018 pubblica, no, in realtà lo pubblica nel 2016, e se non vado errato lo ristampa nel 2018, pubblica questo libro che è secondo me strabiliante, al pari di Il Cavaliere che disse no, ma da un altro punto di vista. È un libro che si intitola Il Piccolo Re ed è stato creato da Taro Miura, dal giapponese Taro Miura. È un libro che in questo caso ha illustrazioni, quasi tutte illustrazioni su fondo nero, e gioca moltissimo con quello che viene definito una tecnica di collage, potrei dire anche un lavoro di stencil in alcuni passaggi, comunque la tecnica di collage è molto presente, crea queste bellissime immagini colorate, a volte piene di oggetti, di roba, di colori, giustamente, che colpiscono moltissimo, secondo me, l'occhio del bambino, del ragazzino. Questo è un libro per i 4 anni, mentre Il Cavaliere che disse no già va verso i 5, secondo me. E insomma, niente, sono molto colorate queste immagini, i ragazzini lo ameranno molto. La storia del piccolo re è proprio un'altra storia che potremmo definire di solitudine, nel senso che il piccolo re è piccolo ma vive in un grande castello, e insieme a lui c'è un grande esercito, mangia una grande tavola, deve cavalcare un grande cavallo, fare la doccia in una grande doccia, il bagno in una grande vasca, dormire in un grande letto, e sposa comunque anche una grande moglie, una grande regina, da cui ha, fate conto, 10 figli, quindi una grande famiglia. Però nel momento in cui, cioè, insomma, la casa, il castello si riempie, ma nel momento in cui è troppo pieno, licenzia, diciamo così, manda in ferie i suoi soldati, e la casa quindi ritorna ad essere vivibile, però non tanto da rimanere da solo. Per cui gioia e felicità anche dormire in un letto con la regina e i suoi 10 pargoli, che alla fine dei conti fanno riposare bene il piccolo re e gli fanno dormire dei sogni tranquilli. E infatti questo piccolo libro, che piccolo mica tanto, è sempre un illustrato, di Taro Miura, Il Piccolo Re, finisce con proprio questa, diciamo così, questo augurio, no? Quello di fare dei sogni d'oro, piccolo re. E ve lo consiglio caldamente. Vorrei passare molto velocemente, anche perché penso che ormai il tempo sia totalmente o quasi totalmente finito, quindi diciamo nella parte bassa della trasmissione, a parlarvi di un altro libro in cui la cartotecnica la fa da padrona, e guarda caso è di una casa editrice che io amo moltissimo, che è la Hansborn. La Hansborn pubblica Possiamo davvero aiutare gli orsi polari? Di Katie Dainese, con le illustrazioni di Roisin Haissi. è tremendo ogni volta dover pronunciare questi nomi. Bisognerebbe fare prima lo spelling almeno con il traduttore della, di Google per poter capire come suonano. Però è un libro, secondo me, anche questo molto bello. È la storia praticamente degli orsi che incominciano a non avere più, continuano a non avere più un loro habitat naturale. Arriva una lettera ai bambini a cui si chiede, gli orsi polari chiedono l'aiuto dei bambini per salvarsi, diciamo così. Stanno venendo dai bambini, oltretutto dall'Artide, per raccontare a loro cosa sta succedendo e perché hanno bisogno del nostro aiuto, e c'è la storia del cosa succede e del perché i ghiacci si stanno sciogliendo, quindi l'inquinamento, l'effetto serra, eccetera, 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 e quindi con le idee che sono, da limitare le produzioni di gas serra o utilizzare energie pulite e altre cose. È un libro bello, colorato anche questo, le pagine a volte sono incise, tagliate nel bordo alto soprattutto, e quindi danno l'idea delle onde, delle nuvole, ma sono bellissimi disegni. Secondo me è bello anche il testo in sé per sé, anche se è didattico, ma giustamente è un libro che questo vuole fare e questo anzi deve fare. È un libro che è curato anche da Jane Chisholm, e la traduzione invece, ahimè, non l'ho trovata, il che ogni tanto mi dispiace, e questa cosa, devo dire, come dispiacere, lo porto anche su Il Piccolo Re, che non mi porta chi è il traduttore. E mi dà sempre un po' dispiacere, perché secondo me i traduttori devono essere messi veramente in primo piano, perché comunque il loro lavoro è un lavoro improbo a volte, ma è un lavoro importante. E possiamo davvero aiutare gli orsi polari di Katie Dennis, con l'illustrazione di Roisin Haissi, scusate di nuovo, e il libro che chiude Il ragazzo dei capelli verdi di oggi, di questa puntata. Io ringrazio sempre Dalia Starelli alla regia, io Sergio Rotino ai microfoni vi saluto per darvi appuntamento alla prossima puntata, a una prossima puntata di Il ragazzo dei capelli verdi. Sigla.
At school, we were having a war orphan drive. Grant borrowed a car at the place where he worked to help us collect clothes to send to the war orphans. And he took me and some other kids around the neighborhood to gather more clothes.
Chip, chip, my little horse, chip, chip again, sir. How many miles to Dublin town for a score and tin, sir? Chip, chip, my little horse, chip, chip again, sir. Can I get there to candlelight? You can be back again, sir. Chip. Chip, my little horse.
Chip, chip, chip again, sir.
How many miles to Dublin town?
For a score and ten, sir.
Chip, chip, my little horse. Chip, chip again, sir. Can I get there? Be candlelight.
You can get back again, sir. Chip, chip, my little horse. Chip, chip again, sir. How many miles to Dublin town? For a score and ten, sir. Chip, chip, my little horse. Chip, chip again, sir. Can I get there? Be candlelight. You can get back again, sir.
You've been sitting on my colt. My rabbit is destroyed. All right, take care of him for me.